Un saluto a tutti da Jack di Elisir Podcast, benvenuti e bentornati alla nostra rubrica in questo momento sulla storia della Prima Repubblica, che è un racconto affascinante nelle epoche. Abbiamo visitato le epoche del dopoguerra, i primi presidenti della Repubblica, Enrico De Nicola e Luigi Einaudi, abbiamo visto il presidente del Consiglio De Gasperi, Giuseppe Pella, Amintore Fanfani, Mario Scelba. E siamo arrivati al 6 luglio del 1955, quando si dimetterà Mario Scelba e si passerà alla nuova epoca di Antonio Segni. Antonio Segni, che vedremo più volte, essendo un personaggio importante della storia italiana. Nel frattempo, saluto chi si collega, vedo Cla e Cohen, benvenuti entrambi. Allora, si va avanti e andiamo a vedere chi era Antonio Segni, persona che vedremo molte, molte, molte volte in questa lista. Questo racconto storico. Allora, nato a Sassari, Sardegna, il 2 febbraio del 1891, morto a Roma il 1 dicembre del 1972, è stato un politico e accademico italiano, quarto presidente della Repubblica. Ha ricoperto diversi incarichi governativi, eletto presidente della Repubblica nel 6 maggio del 62. Quindi, insomma, comunque lo vedremo che è stato. Ha conferito l'incarico tra Presidente del Consiglio, comunque è stato appunto Presidente del Consiglio dei Ministri dal 55 al 57, dal 59 al 60, Presidente del Consiglio dell'Unione Europea nel 59 per pochi mesi, Vicepresidente del Consiglio dal 58 al 59, Ministro dell'Interno 59-60, Ministro degli Affari Esteri dal 60-62, che segue Pella, e Ministro della Difesa dal 58 al 59, Ministro della Pubblica Amministrazione dal 51 al 53, e dal 53 al 54, ministro dell'agricoltura e delle foreste dal 46 al 51 e senatore della Repubblica Italiana a vita. Segni, Democrazia Cristiana, ovviamente vedremo la Democrazia Cristiana per tanto altro tempo, non c'è verso di scappare da questo. Ed è un governo centrista, quindi con la DC, il Partito Socialista Democratico Italiano, da non confondersi con il Partito Socialista, il Partito Liberale Italiano, erano parte di questo governo. Ma nel frattempo è arrivato anche come presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Giovanni Gronchi, nato a Pontedera, quindi in provincia di Pisa, il 10 settembre del 1887, morto a Roma il 17 ottobre del 1978, ha quasi fatto 100 anni, praticamente più di 90, 91. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana dal 1955 al 1962. Era già stato sottosegretario all'industria nel governo Mussolini, fu ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nei governi Bonomi 2, Bonomi 3 e De Gasperi 1 e fu il primo democristiano a essere eletto presidente della Repubblica. Ha dato l'incarico a quattro presidenti del Consiglio e appunto ha coperto diversi ruoli, sono anche presidente della Camera dei Deputati dal 48 al 55 e senatore della Repubblica a vita, chiaramente fino alla morte. Appunto, abbiamo detto membro della DC, uno fra i fondatori della DC, personaggio storico e quindi considerato la persona ideale per essere al potere in quel momento. Comunque, una figura integra, da quanto si dice, una persona molto integra. Andiamo a vedere invece il primo governo di Segni. Allora, è durato 684 giorni, quindi un anno, 10 mesi e 14 giorni. E viene detto, a seguito delle dimissioni del precedente governo presieduto da Mario Scelba e causate da contrasti interni alla DC e al rifiuto del Partito Repubblicano Italiano di tornare nel governo, il presidente della Repubblica Gronchi, il 26 giugno del 1955, incarica Antonio Segni di avviare le consultazioni con i partiti per sondare la possibilità delle formazioni di un nuovo governo e con il sostegno esterno del Partito Repubblicano Italiano, insieme appunto quello centrista, il 2 luglio. Viene affidato l'incarico di formare un nuovo governo. Approvata la mozione di fiducia con 293 voti favorevoli e 265 contrari, insomma molto faticoso, e anche il Senato 121 voti a favore e 100 contrari. Ciao, com'era la politica estera? Politica estera, in questo momento, vediamo se ci sono notizie. Abbiamo visto la crisi jugoslava, si è risolta abbastanza bene. Adesso andiamo a vedere bene. Voglio rispondere anche a questa domanda nel corso di questa puntata giornaliera. Intanto, vediamo ancora Giuseppe Saragat, Partito Socialista Democratico Italiano, come vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo appunto Guido Gonella, Riforma della Pubblica Amministrazione. Poi abbiamo Spettacolo, Sport e Turismo Giovanni Ponti, DC. Abbiamo un sacco di persone della DC. Finanze Giulio Andreotti. Tesoro Silvio Gava, poi ne seguiranno altri. Grazie giustizia Aldo Moro, ne parleremo più avanti, ovviamente era ancora molto giovane. Commercio per l'estero Bernardo Mattarella. Insomma, lavori pubblici Giuseppe Romita, Partito Socialista Democratico Italiano, quindi vedete comunque è abbastanza misto, per quanto principalmente sono gestiti dalla DC. Allora, abbiamo già visto, quindi in pratica c'era la crisi del licenziamento dei mezzadri da parte dei proprietari terreni, contiene un nome sulla causa giusta. Praticamente, ecco, ci sono dei problemi appunto con l'industria, bisogna risolvere questa questione. Abbiamo intanto Antonio Segni viene incaricato di formare il nuovo governo. I socialdemocratici tedeschi lanciano un monito alla DC, un governo che contasse sull'appoggio di Pietro Nenni, che in quel periodo sostiene di voler ispirare la loro esperienza politica del PSI, sarebbe gravato da pesanti ipoteche in politica estera. Attenzione, vedete, non è la politica estera, è per i tedeschi iniziano a dirci dovete far così e così. Fanfani fa da mediatore con i liberali, per la questione dei patti agrari, il mancato ingresso del PLI nell'esecutivo costringerebbe Segni a tentare la strada di un tripartito a maggioranza non precostituita, che dovrebbe reggersi grazie all'astensione dei socialisti, sperando che gli vanno in astensione. E niente, comunque alla fine viene sciolta la riserva, c'è la formula centrista del governo Scelba, quindi in pratica DC principalmente al potere, e viene raggiunto un accordo di massima con i liberali. Il quotidiano 24 ore, portavoce industriale della Lombardia, attacca duramente il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, in pratica, è accusato di responsabilità politica, presunto appoggio alle campagne del PCI e PSI contro il cartello petrolifero internazionale. Vabbè, che situazione. Comunque sia, andiamo avanti con il 12 luglio del 55, l'esecutivo intende dare la precedenza alla legge Tremelloni sulla perequazione tributaria alla riforma dell'IRI, all'istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Il ministro dell'Interno, Fernando Tambroni, prende l'impegno di defascistizzare le norme relative all'ordine pubblico e alla Repubblica Sicurezza. Ce ne erano ancora alcune. Segni presenta il governo a due rami, abbiamo già visto che passa la fiducia. Consiglio nazionale del PCI, momenti importanti, 23 luglio, Luigi Longo e Palmiro Togliatti fanno appello a una lotta unitaria per l'apertura a sinistra. Grandi momenti, eh. Ma c'era già Andreotti, oh, si è dato che c'era Andreotti, era il ministro delle finanze. Andreotti era già un giocatore all'epoca, era giovanissimo, però, cioè, una persona che controlla i soldi comunque è già una persona che è destinata a far strada, sì, voglio dire, è un ruolo molto importante quello, con il Ministero del Tesoro. Consiglio dei Ministri del 28 luglio, il ministro degli Affari Esteri, Gaetano Martino, illustra il contributo italiano alla fase preparatoria della conferenza di Genova. Ginevra, scusatemi, subito a dire Genova. E quindi approvati diversi schemi di decreto per le varie categorie dei lavoratori e un disegno di legge per lo stanziamento di 1.350 milioni per il potenziamento della metropolitana di Roma. Vabbè, poi si sa che l'abbiano fatta quella. Allora, 3 agosto, Mario Scelba parla alla Federazione Provinciale Democristiana di Catania. La DC può e deve realizzare le riforme sociali senza dover mutuare da sinistra aspirazioni e suggestioni. 6 agosto, Consiglio dei Ministri, viene approvato il dislocamento Vicenza in aggregazione agli effettivi italiani delle truppe NATO-statunitensi che devono lasciare l'Austria. In pratica vanno a Vicenza. Viene approvato l'adeguamento degli straordinari dei maestri elementari a quelli di altre categorie del pubblico impiego, stanziato un contributo statale di 4 miliardi di lire per Roma. Oh, sono mica pochi, eh. Sono mica pochi, veramente. Stiamo parlando di buoni soldi. Qua. Poi, vediamo se sono notizie interessanti. Ah, ecco. Commemorazione di Alcide De Gasperi un anno dalla scomparsa, sì, una figura importantissima. Fanfani ribadisce la fedeltà della DC al centrismo, esclusa l'ipotesi di un'apertura verso destra, che dichiara che l'opzione contraria verso il PSI è un'ipotesi talmente lontana nel tempo da non doverci nemmeno pensare. In effetti, per un bel po' non vedremo PSI alleato con la DC, ma in futuro, sapete com'è, questi rimpastoni però poi succedono sempre. Ipotesi lontana però. Tanto nel frattempo, vediamo un po', il 15 novembre viene approvata, ai sensi della legge, il primo collegio della Corte Costituzionale. Non essendo ancora attivo il Consiglio Superiore della Magistratura, le nomine sono ripartite tra il Parlamento in seduta comune e il Presidente della Repubblica. 7 dicembre, il Consiglio dei Ministri approva la legge sui patti agrari che elimina la causa giusta e dà piena libertà ai proprietari di licenziare fittavoli e mezzadri alla semplice scadenza dei contratti. Visto? Possono fare quello che vogliono. Il PCI definisce il governo Scelba Saragati più reazionario della liberazione. Che reazionario! Il 5-9 dicembre, altro congresso della sinistra del PLI, si raccoglie attorno al settimanale Il Mondo, che dà vita al Partito Radicale. Vogliamo vedere qual è questo Partito Radicale? Siete curiosi, no? Del 55, c'erano altri vecchi partiti radicali, ma questo è diverso. Vediamo allora, Radicale. Allora, forte connotazione liberale, azionista socio-liberale e una marcata visione della laicità dello Stato, poi si trasformerà sotto la guida di Marco Pannella in un'organizzazione libertariana, non violenta, transnazionale, transpartitica, diventando promotore di alcune significative lotte politiche per l'affermazione dei diritti civili e politici dei cittadini. Pannella è un visionario, cioè oggi quello che sosteneva lui oggi inizia a essere la norma. E ideologia, radicalismo, libera democrazia, gandismo, non sapevo neanche esistesse il gandismo, quindi lotta pacifica, socialismo liberale, antiproibizionismo, libertarianismo, libertarismo sociale, laicismo, ecologismo, antimilitarismo, collocazione centro-sinistra, sì, abbastanza valido, dissoluzione nel 1989 comunque, partito storico, Pannella, c'è Pannella, ma Pannella mi sa che ha iniziato dopo, non credo che fosse già dai primi tempi. A quanto pare sì, c'era già, vediamo la citazione di Marco Pannella, figura veramente storica, ma di morale non m'occupo se non per difendere la concreta moralità di ciascuno o il suo diritto ad affermarsi finché non si traduca in violenza contro altri. E quanto alla natura, penso che compito della persona, dell'umano, sia non tanto quello di contemplarlo, di descriverla, quanto di trasformarla secondo le proprie speranze. Carismatico leader, sì. Lui, no, in realtà no, è diventato presidente del Partito Radicale nel 67. Predecessore era Gianfranco Spadaccia, quindi insomma, e c'erano ancora altri predecessori, c'erano diverse persone, inutile vederli tutti perché non finiremmo più. Comunque sia, partito importante, mai al potere, in realtà sì, tecnicamente c'è stato un momento dove i radicali hanno avuto un forte potere, ma non è adesso. Andiamo comunque avanti. Ecco, gravi scontri a Venosa fra disoccupati e polizia, vedete, solite cose, forze dell'ordine usano armi da fuoco, nulla di nuovo, ucciso un ragazzo di 20 anni, solite cose, purtroppo. So che diventa la norma, ma non vorrei che non fosse. Il 14 dicembre è venuto meno il divieto sovietico, l'Italia è ammessa alle Nazioni Unite, finalmente. Entrati nelle Nazioni Unite. Il 18 dicembre la Camera approva la legge Tremelloni, il provvedimento passa all'esame del Senato. Andiamo al 56, quindi sarà un anno tutto con il governo Segni, il 56, anni fondamentali. Il ministro del Tesoro Silvio Gavra il 30 gennaio si dimette dopo un lungo contrasto col ministro Ezio Vanoni sull'espansione della spesa per il miglioramento dei redditi degli statali. Gava, a differenza di Vanoni, è fautore di una linea di contenimento della spesa, di difesa della lira e pareggio in bilancio. L'interim del tesoro è assunto da Vanoni. Poi abbiamo il congresso del Partito Socialista Democratico Italiano, è criticato dalla sinistra, che contesta la linea centrista e propone un dialogo con le forze di sinistra, dal Partito Radicale, Informazione e Socialisti, escludendo solo il PCI, cioè proprio non piaceva neanche proprio il PCI, prevale la linea di Giuseppe Saragat sulla collaborazione del governo. Poi appunto altri scioperi, gente arrestata, andiamo avanti. Il 14 febbraio si discutono al Senato le dimissioni di Silvio Gava dal ministro del bilancio. Al termine dell'intervento del ministro del tesoro Ezio Vanoni, che ne ha raccolto l'iter, viene colpito da un collasso cardiaco e muore pochi minuti dopo nell'ufficio Cesare Merzagora. Ma no, ma terribile come cosa. I monarchici di Covelli e Missini sollecitano l'apertura di una crisi di governo. I quattro partiti della coalizione, concorde il PSI e neutrale il PCI, rispondono che non vi è nessuna necessità di una crisi, e tantomeno di un rimpasto, poiché il governo non si trova in nessuna difficoltà, è pienamente operativo e deve solo individuare due persone adatte di Casteri senza rimasti alle senza titolare. Beh, ci si riesce, eh? Comunque cavolo, morto in quella maniera, povero Civanone, che brutta fine. Il 18 febbraio Fanfani fa il nome di Giuseppe Pella per il Dicastero del Tesoro, incontrando l'opposizione del PSD, e alla fine, vediamo un po', sono infine indicati i nomi dei senatori Adone Zoli al bilancio, Giuseppe Medici al tesoro. Beh, già il cognome Medici col tesoro sembra un abbinamento perfetto, se volete capire la citazione dei Medici, che sono un'altra famiglia, non c'entra nulla ovviamente. Zoli e Medici giurano nelle mani del capo di Stato, altri scontri con i braccianti, ucciso un bracciante comunista. Andiamo avanti, siamo sempre a febbraio, alla fine, come viene confermata la politica economica del governo, la fiducia approvata con 284 voti a favore, quindi non volevano fare chiaramente una nuova elezione o un'altra crisi, non voleva far cadere il governo. Si va avanti, intanto la Pravda, vediamo un attimo. È un quotidiano russo, il 7 marzo pubblica un articolo di Palmiro Togliatti sulla via italiana al socialismo. Il leader comunista sostiene il metodo parlamentare e denuncia che il Parlamento è in gran parte la rappresentanza di un'oligarchia che mira a togliere valore alle assemblee elettive. Vedremo più avanti, in effetti, tutto sommato, beh, per essere rimasti al potere per tutto quel tempo. Comitato centrale del PCI. Togliatti affronta nella sua relazione le critiche al culto della personalità di Stalin, ma evita di parlare del rapporto segreto di Khrushchev. Il gigantesco sviluppo economico, sociale e politico dei popoli dell'URSS lancia, secondo il PCI, una pacifica sfida al mondo capitalistico. Pacifica, eh? Esistevano ancora i medici. Pensa... Sì, quello è un medici, non è un de medici. È un medici, non credo che abbia parentela, era una battuta sul cognome. Chiaramente non c'entra nulla. E quindi, insomma, vedete che comunque un po' quel silenzio di Togliatti, poi il buon Cla si sta documentando ancora di più sul periodo comunista, quindi anche lui magari chissà che un giorno non decida di fare qualche rivelazione, qualche confessione su cosa si dicevano nei comizi dei comunisti. Vediamo un po'. Ne usciranno delle belle o delle brutte o qualcosa che farà ridere. Comunque sia, congresso del PRI, diciamo, 9 marzo si conferma l'appoggio esterno al governo. Si invita il PSI a operare un netto distacco dal PCI. Oronzo Reale, riconfermato segretario. Poi attenzione, la pubblicazione del New York Times inizia le prime rivelazioni recente del rapporto Khrushchev. Ah, volevate politica estera? Sul culto della personalità e le sue conseguenze. È un discorso del capo politico sovietico Khrushchev, segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. È stato rivelato. Cioè, dice che questo discorso rappresentò una delle crisi sino-sovietica, nella quale la Cina di Mao Zedong e successivamente l'Albania di Enver Hoxha accusarono Khrushchev di essere un revisionista. In risposta formarono un movimento antirevisionista critico nei confronti della leadership post-stalinista del PCUS, accusando di aver deviato dal cammino di Lenin e Stalin. Quindi, insomma, in pratica. Cioè, è stato divisivo, molto molto divisivo, quindi in pratica, perché appunto addirittura veniva denunciate le grandi purghe degli anni 30. Khrushchev accusò Stalin di aver basato la sua guida politica sul culto della personalità, invece che sul supporto per gli ideali del comunismo. Beh, in effetti non aveva tutti i torti su questo. Infine iniziavano ad esserci, insomma, critiche a Stalin, che era considerato un eroe ai tempi, ma chiaramente non lo era, e mi limito a dire questo in maniera più neutrale possibile. Ecco, intanto, appunto, si va avanti con queste accuse, questi rapporti, e alla fine Togliatti voleva che tutto rimanesse segreto, incredibile, ma Togliatti non voleva che si sapessero queste cose, strano ma vero. Consiglio nazionale PCI, Togliatti illustra gli obiettivi della lotta elettorale, l'idea di accordi a livello locale per la maggioranza di sinistra che caratterizzano in senso progressista la politica di comuni e province. Togliatti propone l'abolizione dei prefetti e l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. Gli avvenimenti sovietici devono essere motivo di rilancio e rinnovamento del partito. Mannaggia, sempre discutere queste cose. Il 9-11 aprile, Comitato Centrale del PSI, Pietro Nenni invita una riflessione sulla fondamenta dell'edificazione dello Stato socialista e conferma il patto di unità d'azione col PCI in vista delle elezioni amministrative. Nenni non esclude un'opera di riavvicinamento col PSDI, che si era diviso dal PSI, fra l'altro. Andiamo avanti con l'Assemblea Nazionale della DC, Fernando Tambroni, ministro dell'Interno, illustra le nuove leggi elettorali. E il 23 aprile del 1956 entra in vigore la Corte Costituzionale. Nel frattempo andiamo avanti, incontro con fra Nenni e Matteo Matteotti, bel nome, è un incontro fra i due partiti. Il PSI si dichiara disponibile alla collaborazione con DC e PSD. Insomma, si vede che è proprio un periodo centrale del governo. Quindi questo. Il 3 giugno Fanfani della DC esclude alleanze con la sinistra e la destra. La DC tiene fede alla coalizione di governo. 5 giugno il Presidente del Consiglio Antonio Segni incontra i dirigenti del PLI e PSD per esaminare la situazione sulle formazioni delle giunte. Si va avanti alla fine con la direzione nazionale del PSD. Non prendono parte i rappresentanti della destra. Attenzione, 13 giugno, l'Unità annuncia la pubblicazione del testo integrale dell'intervista di Palmiro Togliatti e nuovi argomenti sulle critiche a Stalin. Togliatti attribuisce gli errori di Stalin all'eccessiva burocratizzazione del potere sovietico e considera la correzione degli errori un contributo al processo di ricostruzione della società socialista. Rivendica l'autonomia del PCI nei confronti del PCUS, per fortuna, aggiungo io. Affermata l'inapplicabilità del modello sovietico alle varie realtà nazionali, torna a prospettare la necessità di una via italiana al socialismo. Per Nenni, il rapporto segreto e le sue implicazioni, al di là della critica allo stalinismo, mettono in discussione l'intera ideologia leninista e occorre ripensare alle prospettive e alla natura dei partiti operai. Quindi, insomma, non era proprio il massimo, era un periodo di crisi all'interno dei sovietici. Come se i sovietici, guardatemi, i comunisti italiani, perché lì c'erano tante fonti, filosofie di pensiero, e c'erano i più filorussi e quelli meno filorussi, e quelli che dicevano: ma dobbiamo pensare all'Italia, iniziavano ad esserci e ci saranno. Attenzione, intanto, attenzione, veramente, il 25 agosto, Osservatore Romano pubblica la pastorale del Patriarca di Venezia sui doveri del cattolico nell'azione politica. Mario Scelba attacca la segreteria della DC e il suo possibilismo sui rapporti col PSI. Ricordatevi che Scelba era proprio intransigente nei confronti delle sinistre. Intanto, ancora, beh, lasciamo perdere le avventure di Togliatti a Livorno, lasciamo perdere il manifesto dell'unità. Comunque sì, vabbè, si diceva sempre che bisognava puntare sul movimento operaio. 18 settembre, Enrico De Nicola, presidente della Corte Costituzionale, annuncia le dimissioni per protestare contro le affermazioni del ministro degli Interni, Fernando Tambroni, secondo il quale la dichiarazione di incostituzionalità di alcuni articoli del testo unico di pubblica sicurezza, tra i quali quello che prevede il confino di polizia, avrebbe privato le forze dell'ordine di numerosi strumenti alla lotta contro la criminalità. Mentre il Consiglio dei Ministri si riunisce d'urgenza per applicare le decisioni della Corte, il Capo dello Stato rifiuta di accettarle e De Nicola accetta di ritirarle, addirittura, cioè, cavolo, erano leggi. Attenzione, 4 ottobre, socialisti e comunisti stipulano un patto di consultazione. Giuseppe Saragat contesta l'iniziativa Nenni, giudicando uno stato la riunificazione socialista. Si va avanti. Congresso della DC, Fanfani indica l'azione futura della DC in senso solidaristico. Ma attenzione, andiamo un po' di politica estera. 23 ottobre, una manifestazione pacifica di alcune migliaia di studenti a sostegno degli studenti della città polacca di Poznan, a cui si aggiungono molte migliaia di ungheresi, dà il via alla rivoluzione ungherese contro il governo di Matthias Rakosi, l'avrò pronunciato sicuramente male, appartenente alla vecchia guardia stalinista e contro la presenza sovietica in Ungheria. L'Unità definisce gli eventi in un tentativo reazionario di distorcere il processo di democratizzazione. Il PCI si schiera dalla parte dei sovietici, quindi non è servito a nulla, come al solito. Ma scontri al limite della guerra civile a Bucarest e in gran parte dell'Ungheria tra rivoluzionari e forze militari. Operai armati difendono le fabbriche dai rivoltosi che sarebbero dati alla sistematica eliminazione fisica di numerosi funzionari locali del Partito Comunista. Il governo chiede l'intervento delle truppe sovietiche di stanza in Ungheria per il patto di Varsavia. Il socialdemocratico Skartarist, non l'ho letto malissimo, e il leader contadino Tildi invitano il popolo a sostenere il governo. Nel frattempo, il 25 ottobre, Saragat e Nenni tornano a incontrarsi per la riunificazione socialista, cioè fare un partito unico, almeno dei socialisti, e si discute sui tempi e sui modi della fusione dei due partiti, nonché l'uscita dei socialdemocratici dal governo. Dopo i fatti di Ungheria si apre una profonda frattura fra comunisti e socialisti. Infatti vedrete che i socialisti andranno sempre più verso il centro-sinistra, mentre i comunisti rimarranno all'estrema sinistra. 26 ottobre, il Partito dei Lavoratori Ungheresi nomina capo del governo Imre Nagy, un comunista riformista che favorisce in gran parte le rivendicazioni dei rivoltosi, finendo con l'identificarsi con l'antisovietismo della rivolta. Nel frattempo, un giornalista socialista italiano, Luigi Fossati, si trova a Bucarest, riesce a far arrivare in Italia una serie di articoli che vengono pubblicati integralmente sull'Avanti, accusa l'URSS comprese, buona cosa. Mentre i sovietici studiano un piano di intervento controrivoluzionario, a Roma viene diffuso il manifesto dei 101, compilato allo scopo di avviare una discussione all'interno del Partito Comunista su quanto sta avvenendo in Ungheria e sulla necessità che venga riveduto il giudizio negativo dei vertici alla natura della rivolta. Cioè, ironico perché dovrebbero essere i primi a comprendere le rivolte, ma non le comprendevano quanto apparentemente bene, visto che comunque poi si schieravano con chi aveva il potere. All'interno del PCI emergono posizioni fortemente critiche nei confronti di Palmiro Togliatti. La più autorevole, quella di Giuseppe Di Vittorio, al quale si uniscono il sindaco di Bologna Giuseppe Dozza, l'antistalinista Umberto Terracini e il parlamentare Fausto Gullo. Insomma, alla fine, quindi, togliati in crisi per questo appoggio ai sovietici e l'appoggio al governo russo, e altri invece erano dalla parte di chi si ribellava. Non vorrei essere di parte, ma temo di esserlo, dalla parte ovviamente di chi si ribellava, però comunque sia, è andata in quel modo. Continua ad andare avanti. Il 30 ottobre è ancora la riunione della direzione comunista. La polizia respinge un assalto studentesco alla sede nazionale del PCI, inasprito all'infiltrazione dei militanti dell'MSI, sempre lì in mezzo. E poi vediamo, intanto si contano 24 feriti e numerosi denunciati. Attenzione, intanto, il 1 novembre il capo dello Stato Imre Nagy annuncia l'uscita dell'Ungheria dal patto di Varsavia. Carri armatici sovietici entrano a Bucarest, Nagy è arrestato. János Kádár, nuovo segretario del Partito dei Lavoratori Ungheresi, è incaricato dai sovietici di ripristinare l'ordine. Quindi, insomma, notizie provenienti di Bucarest, pare 2.500 morti e oltre 50.000 feriti. Sempre i soliti problemi all'est, che purtroppo hanno afflitto l'Europa. Il 21 novembre, Consiglio dei Ministri aumenta il prezzo della benzina a causa del blocco del canale Suez. E niente, smentito il razionamento dei carburanti. Ridotto il canone di abbonamento RAI, questa è una cosa buona, ma ancora l'avessero poi proprio tolto, sarebbe stato meglio. Congresso dell'MSI dal 24 al 26 novembre. Il partito si presenta diviso tra la politica di inserimento nel gioco politico come destra rispettabile, conservatrice liberista, e quella socialista dell'ultimo Mussolini Salò. What? Destra socialista? Questa me la sono proprio persa. Prevale di pochissima linea legalitaria di Arturo Michelini, alleato con Pino Romualdi ed Ernesto De Marzio. Quindi vince quei voti a favore di poco. Poi vediamo, 26 novembre, servizi segreti italiani e americani stipulano l'accordo relativo alla rete clandestina Stay Behind. È la premessa dell'operazione Gladio, AIA, finalizzata ad attività di controllo e contrasto del PCI nel caso di espansione sovietica nell'Europa occidentale. Il Gladio, ne parleremo, è un sistema veramente, veramente brutto, ma proprio brutto, di protezione nel caso che il PCI fosse andato al potere. E sì, sarebbe stato un intervento militare, in quel caso. 27 novembre, continuo a dire che non ci sarà razionamento della benzina, si spargeva sta voce. Attenzione, fine dicembre, congresso del PCI, Togliatti insiste su una via italiana al socialismo. Appello per unire attorno alla classe operaia, contadini e il ceto medio con un partito comunista rafforzato e rinnovato. 12 dicembre, l'ONU condanna l'aggressione sovietica in Ungheria. 21-20 dicembre, la Camera approva in via definitiva l'istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali e la missione delle donne nelle giurie popolari. Siamo ormai all'ultimo anno del governo Segni, che è il 57, e andremo ovviamente a concluderlo. 4 gennaio, a seguito delle risultanze del congresso, emerge il dissenso interno al PCI sui fatti in Ungheria. Lo storico della letteratura Natalino Sapegno, il pittore Domenico Purificato, il costituzionalista Vezio Crisafulli abbandonano il partito. La mozione conclusiva ignora i fatti di Ungheria, Togliatti rieletto a grande maggioranza, purtroppo. 5-6 gennaio, in prime dimissioni, viene presentato un manifesto di fedeltà a Togliatti che ottiene solo la firma di 16 intellettuali. Intanto nel napoletano intere sezioni abbandonano il PCI e si dichiarano autonome. Il senatore Eugenio Reale, che ha dato le dimissioni, viene espulso per deviozionismo borghese. Ma no, ma perché? Solo perché non era d'accordo con Togliatti. 7 gennaio, direzione straordinaria del PCI, redatto l'ordine del giorno per il comitato centrale, il 12 e il 13 gennaio. Nel frattempo, vediamo intanto, l'ENI di Enrico Mattei ottiene l'esclusività dello sfruttamento degli idrocarburi presenti sul sottosuolo italiano. Vediamo intanto, va avanti il comitato centrale del PCI, incredibile, si discutono esclusivamente le questioni interne relative al tesseramento, all'organizzazione, alle cariche, direte sti cavoli. 6-10 febbraio, il congresso del PSI prevale ampiamente la linea di Pietro Nenni, che condanna l'intervento sovietico in Ungheria, propone la fine dell'unità d'azione col PCI e la riunificazione col PSD, sconfitta la sinistra filocomunista di Lombardi, Panzieri e Di Bertini. Quindi, insomma, il PSI stava non si può più dare dei comunisti al PSI, perché non lo erano, giustamente. 24 febbraio, Giuseppe Togni è nominato ministro delle partecipazioni statali, il PRI, repubblicani, contrariato dalla mancata nomina di Ugo Amalfa, ritira l'appoggio esterno dal governo. Cominciamo, 5 marzo, in un discorso ai parroci romani, Pio XII, il Papa, critica il governo di non tutelare il carattere sacro di Roma. Il pontefice si riferisce in particolare ad alcune affissioni pubblicitarie che a suo giudizio turbano la coscienza dei cattolici, chissà cosa sarà mai stato, da cui la indiretta critica alla Corte Costituzionale per aver esteso la libertà di espressione. Oh, che non sia mai libertà di espressione in Italia, eh. Ah, che terribili, guarda, sto papa. Il 26 marzo Enrico Di Nicola si dimette nuovamente dalla presidenza della Corte Costituzionale a causa degli ostacoli che il governo pone all'attività della Corte stessa. Sì, rifiutava la loro decisione. 17 aprile, in contrasto con la maggioranza del partito sulla permanenza del governo, si dimette il segretario Matteo Matteotti, eletto segretario Mario Tanassi. Nuovi organi dirigenti approvano un documento che fissa le condizioni per la verificazione col PSI, condizioni respinte. 3 maggio, siamo alla fine, viene introdotto per volere del ministro dei lavori pubblici Giuseppe Romita e il ministro della riforma della pubblica amministrazione e l'attuazione della Costituzione Guido Gonella, il DPR, decreto ovviamente legislativo, per il quale viene introdotto il metodo del concorso per l'accesso degli impieghi. La pubblica funzione 4 maggio, i socialdemocratici escono a maggioranza di governo e inevitabilmente il 6 maggio il Presidente del Consiglio si dimette. Non sarà la fine di tutto ciò. Ma andiamo appunto a vedere, visto che siamo nel 58, Papa Pio XII e un Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, nato a Roma il 2 marzo del 76, morto a Castel Gandolfo il 9 ottobre del 58, ovviamente il secolo dopo, è stato il 260esimo Papa della Chiesa Cattolica e il secondo sovrano della Città del Vaticano dal 39 alla sua morte. Ricordiamo che la sovranità della Città del Vaticano è stata data da Mussolini. Nel 1990, a conclusione della prima fase di beatificazione, ha ricevuto il titolo di Servo di Dio. Nel 2009, a conclusione della seconda fase, ha ricevuto il titolo di Venerabile, cioè ne attesta l'eroicità delle virtù per la Chiesa, quando ormai si sa che chiaramente, cioè, è stato responsabile di tante brutte cose nei tempi della Seconda Guerra Mondiale, sono stati pubblicati alcuni documenti. Comunque sia, alla fine è rimasto a capo della Chiesa fino al 58, anno della morte. Ci sono delle polemiche comunque sulla sua vita, ovviamente per tante ragioni, ma è anche amato da molti, diciamo, più conservatori. Comunque sì, alla fine, infatti, sono stati aperti gli archivi vaticani negli ultimi anni, sono stati aperti dal 2 marzo 2020 per volere di Benedetto XVI. Meno male, che è una bella cosa. I documenti dal 39 al 58, quindi consultazione gratuita e aperta a studiosi qualificati, eh. Infatti è molto molto interessante scoprire in quale maniera si è comportata la Chiesa ai tempi della guerra. Però pare che ci siano anche dei dati positivi e non soltanto negativi su alcuni operati, quindi comunque capisco perché volevano divulgarli. Va bene, la prossima volta vedremo Adone Zoli per neanche un anno di governo dal 20 maggio del 57 al 2 luglio 58 e probabilmente andremo avanti e concluderemo gli anni 50. Sarà fantastico, ci saranno delle sorprese. Io posso soltanto ringraziarvi a nome di Leisure Podcast per la compagnia. Mi sembra che vi sia piaciuto. Andremo avanti, sarà ancora lunga. Più andiamo avanti, più dati abbiamo, più materiale da divulgare. E quindi, ovviamente, vi invitiamo a seguirci nelle dirette. Torneremo anche domani con un altro argomento. Perciò, santi saluti da Leisure Podcast e buon proseguimento di giornata. Un saluto a tutti.